quelli avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, andò da lui e lo pregò di discendere e di guarire il suo figliolo, che in realtà stava per morire. Gesù gli disse: voi, se non vedete i miracoli e prodigi, non credete. Il funzionario della corte gli rispose: Signore, discendi prima che il mio figlio muoia. Gesù gli disse: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. Mentre già tornava, i suoi servitori gli vennero incontro dicendo: tuo figlio vive. Egli domandò loro a che ora avesse cominciato a sentirsi meglio. Essi gli risposero: ieri all'ora settima, la febbre lo lasciò. Allora il padre riconobbe essere quella l'ora precisa nella quale Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui e tutta la sua casa. Fu questo il secondo miracolo che Gesù fece venendo dalla Giudea in Galilea. Vorrei ricordarci, mentre finisce di fare gli assunti, su questo pensiero: voi, se non vedete miracoli e prodigi, non credete. Cioè, quando è che Gesù dice a noi questo? E cosa vuole significarci per la nostra vita? Quando è che noi praticamente andiamo sempre alla ricerca di miracoli e di prodigi per credere, anziché credere. Per cui non incominciamo mai a credere, perché andiamo sempre alla ricerca di qualche cosa per credere, mentre invece il credere è un inizio di una vita nuova. Non dobbiamo sempre, come rimprovera San Paolo, andare sempre alla ricerca di novità, di cose, e praticamente non partite mai. Una volta che avete capito cosa è l'essenziale, bisogna vivere quello, bisogna tradurre in vita. Cioè, non bisogna continuamente andare alla ricerca di motivi per credere, ma bisogna cominciare a credere. E credere vuol dire vivere per, no? Per camminare verso. Ecco, direi, manteniamo orientata la mente su questa frase di Gesù, mentre sentiamo. Voi siete qualcosa da dire prima?
Ecco, mi pare che quando si cerca una novità, forse non è che si cerchi motivi per credere, ma si cercano aiuti, stimoli magari, per approfondire la fede stessa.
Ma credo, una volta che uno ha capito, credere vuol dire riconoscere l'essenziale, quello per cui bisogna vivere, quello cui bisogna dedicarsi. E molte volte noi frustriamo, diciamo, questa segnalazione da parte di Dio, che Dio ce lo indica molto presto, no? Quello che bisogna cercare prima di tutto. Una volta che frustriamo questo, andiamo sempre alla ricerca di ragioni, di motivi, eccetera, per credere, ma poi non crediamo mai. Ecco, non so se mi sembra che il Signore qui rimproveri, infatti anche a Tommaso, beati coloro che crederanno senza vedere. Ecco, perché si crede per arrivare a vedere, ma se io non desidero vedere, vado sempre alla ricerca soltanto di motivi per credere, non cammino mai per arrivare a vedere. Comprende? Cioè, è come se, avendo letto una segnalazione circa la bontà di una strada, avendo capito che quella strada lì mi conduce là, io non incomincio a camminare su quella strada, ma continuo ad andare alla ricerca di altre segnalazioni che mi indicano sempre che quella lì è la vera strada. Te l'ho già indicato, quella è la strada, cammina, ma io voglio ancora altre, e allora vado a vedere la cosa della carta, e poi vado a informarmi, e poi vado a decidere, e sento 1000 persone, però le 1000 persone tutte quante mi confermano quella è la strada, capite? Non sono contento, vado ancora a cercare, e intanto però non cammino mai. No, ora basta una segnalazione sola, per il bambino, per chi è semplice, se effettivamente noi abbiamo interessi per andare in certo luogo, è sufficiente vedere una segnalazione sola, oppure che, non so, però qualcuno ci dica quella è la strada e cominciamo subito ad andare. Invece succede anche questo, che noi, vero, vediamo la segnalazione, poi andiamo alla cerca di altre segnalazioni, e poi andiamo a interrogare destra e sinistra, e giriamo e passiamo per tutta la vita ad interrogare tutte le persone se quella è la strada. Intanto però non cammina mai, ecco. Non so, forse dovremmo approfondire questo.
Finiamo di perdere tempo e non si cambia.
Perché ecco, poi praticamente tutti quanti dicono no, quella è la strada buona, capisci? Ma dico, una volta che tu hai visto che quella è la strada, anche se non hai capito, è sufficiente la segnalazione, perché chi non sa, quindi deve fidarsi della segnalazione che riceve. Quando noi siamo in un paese straniero, chiediamo una segnalazione, poi bisogna sempre essere partire da buona fede, no? La segnalazione dico no, camminate lì, ecco, uno va. Ecco, bisogna, capisci, aderire alla segnalazione che ci giunge. Se si sbaglia, poi la colpa però non è nostra, noi abbiamo aderito, la segnalazione è stata quella. L'importante però è camminare. Noi invece, però, ah ma chissà se quello lì mi ha detto, allora vado a sentire da un altro, poi da un altro, poi da un altro. Intanto però, passa tutta la giornata e io arrivo a sera e non ho ancora fatto la strada, perché succede anche quello. Ecco, invece l'importante è camminare.
Ecco, però una cosa è cercare motivi, una cosa è cercare motivi per credere, chiedere, non so, informarci sulla segnalazione giusta, no? E un'altra cosa invece è cercare aiuti per camminare.
Sì. Allora, credere vuol dire camminare.
Ecco, sì.
Credere vuol camminare, cioè camminare verso, perché la fede Dio ce la dà affinché noi abbiamo a camminare verso di Lui per arrivare a conoscere quello che Lui ci ha segnalato. Dio attraverso le sue opere ci segnala che c'è qualcosa da vedere. È vero? Se noi crediamo, incominciamo a camminare verso qualche cosa che Lui ci ha annunciato.
E allora, quando cerchiamo così queste novità, no? Che lei dice?
No, che lei dice? Qui il Signore dice,
ma non
voi
detto
se non vedete
che
i miracoli e prodigi non credete. Ora succede anche questo, e mi richiamo San Paolo, dicendo che andiamo sempre alla ricerca di novità, di motivi per credere. Mentre invece credere vuol dire andare. Ho fatto l'esempio della strada, mi sembra che sia abbastanza efficace, no? Quindi noi possiamo confondere, capisce, o sprecare la vita alla ricerca di segnalazioni che ci sono già date, o di conferme di segnalazioni. Per cui certamente tutte le cartone dice, ma te l'abbiamo detto mille volte, che quella è la strada, perché non cammini?
E tutto sta imparando a camminare allora.
Sì, la vita è camminare, certo, la vita è camminare. Ma adesso lei mi dice tutto sta nell'imparare a camminare. A me sembra che Dio ci abbia dato le gambe per camminare. E non so se dobbiamo imparare a camminare o se basti camminare, capite? Le gambe le abbiamo, insomma.
No,
diciamo che siamo di nuovo lì, no? Che ora che c'è le segnalazioni e poi qualcuno mi dice, ma quale che hai le gambe? Poi nessuno vuol chiedere come devo fare. Qual è la strada? Questa. Ma adesso come fare, devo fare per camminare sulla strada? Ma hai le gambe?
Allora, sì. Spiritualmente dove stanno le gambe? Nell'intelligenza che Dio ci dà?
Nelle parole che Dio ci dà. La strada è la sua parola, capisci?
Sì, le gambe.
Dobbiamo. Lì, quando Lui ci dà la sua parola, quando Lui ci dà la sua parola, noi dobbiamo camminare la sua parola. Lui dice, sentite bene i miei discepoli. Discepoli chi è? Discepoli è colui che cammina, no? Discepoli è colui che va dietro. Dietro che cosa? Alla mia parola. Allora, sarete bene i discepoli se resterete, si resta in quanto si cammina, no? In una parola. L'abbiamo visto, no? Ieri sera, no? Che per restare bisogna mangiare la sua carne e il suo corpo, la sua carne e il suo corpo sono poi, è Lui stesso, cioè sono le sue parole, perché una persona si manifesta attraverso le sue parole, no? Mangiando le sue parole resterete, chi mangia la mia carne e il mio sangue rimane in me e Dio in Lui, quindi noi restiamo nella misura in cui camminiamo nelle sue parole, capisci? Allora, le sue parole sono una strada, infatti lui dice io sono una strada. Ora evidentemente se lui si presenta per strada noi abbiamo possibilità di camminare in quella. Sarete veri miei discepoli se resterete le mie parole. Allora conoscerete, giungerete a conoscere la verità e la verità vi farà di me. Allora, camminare in una parola, perché ecco, ho detto molte volte che l'errore che noi facciamo è quello di saltare, non di camminare in, ma di saltare da una cosa all'altra. La curiosità, il passare, ecco, quell'andare alla ricerca, capisce, di tante segnalazioni, anziché camminare nella strada che ci è segnalata. Ora, la strada presuppone sempre in noi, cioè, prima di tutto, una volontà di arrivare ad un fine. Per cui ho detto, prima di tutto, siamo veramente convinti di quello che vogliamo? Vogliamo veramente arrivare là? Altrimenti noi ci informiamo sulla strada inutilmente. Cioè, vuoi tu veramente conoscere Dio? Dio per te veramente la tua vita? Dio veramente tutto? Ti preoccupi veramente di Lui? Ecco, allora segui la strada che conduce a Lui. Allora perché? Allora lì c'è la volontà di camminare, se uno vuole veramente, capite? Ma se uno invece, non lo so, certamente passa il tempo soltanto a cercare la strada, ma non vuole arrivare alla meta, non gli interessa la meta, capite? Allora lì c'è qualcosa di sbagliato nel nostro animo, non c'è interesse per la meta. Ecco, camminare vuol dire avvicinarsi alla conoscenza di Dio, a conoscere Dio come Lui vuole essere conosciuto, per imparare a vivere con Lui come Lui vive con noi, comprendo? Ecco. Per conoscerlo come Lui ci conosce. Ora, lei mi dice, qual è la strada? La strada è Lui stesso, è il Cristo che parla con noi, la parola sua. Allora bisogna imparare a camminare ad approfondire. Ad approfondire la parola che Lui mi dice, che Lui ci dice. Approfondirla fino alla parola approfondita, svela, a un certo punto apre un sipario, ci rivela il volto, la presenza. Capite? È la parola che conduce, nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Ecco, fino a lì ho parlato in parabole, ma viene l'ora, ma chi lo dice? A coloro che camminano, viene l'ora in cui non vi parlo più in parabole, quindi apri un sipario e dici, ecco, capito? Però a chi lo dice questo? A chi cammina? Allora, la parola di Dio ha questo segreto, che quanto più approfondita, tanto più apre un sipario e presenta a noi la presenza divina, la presenza di colui che è la parola sua, non sono le parole nostre, ma la parola sua in quanto è accolta, meditata, approfondita con pazienza fino a giungere a quella metà.
Noi qui praticamente stiamo camminando, stiamo cercando qualcosa adesso, non cerchiamo la segnalazione.
Se restiamo, ecco, nella misura in cui restiamo, noi camminiamo nella misura in cui approfondiamo un pensiero, una parola del Signore. Qui la parola del Signore qual è? La parola di Gesù, no? Voi se non vedete miracoli e prodigi non credete. Ecco, è un rimprovero, un ammonimento, come una parola.
Adesso noi qui praticamente stiamo camminando, stiamo cercando qualcosa adesso, non cerchiamo la segnalazione,
se restiamo, ma cerchiamo... Ecco, nella misura in cui restiamo, noi camminiamo nella misura in cui approfondiamo un pensiero, una parola del Signore. Qui la parola del Signore qual è? La parola di Gesù, no? Voi se non vedete miracoli e prodigi non credete. Ecco, è un rimprovero, un ammonimento, come una parola. Questo. Comunque la parola, questa parola qui va raccolta. Ho detto, mentre magari lei legge i riassunti, noi cerchiamo di tenere presente questa frase di Gesù. Può darsi che il Signore ci aiuti ad approfondire, a vederla più a fondo. Questo. Più noi vediamo a fondo, più capiamo perché Gesù dice a noi questa frase qui, quasi un rimprovero. Perché non vuole, quindi se lo dice è perché non vuole, no? Che noi subordiniamo il nostro credere alla ricerca di miracoli, di prodigi, di novità. Basta la novità che lui ci dà, basta la segnalazione che lui ci dà, capisci? Per farci credere, per darci la possibilità di credere. Ogni parola di Dio che giunge a noi reca a noi un corredo di fede, la parola che in quanto arriva a noi già ha tutte le garanzie, il sigillo, dice, il sigillo del Padre,
quindi ha già la garanzia della fede. Se noi siamo bambini, se noi siamo semplici, ma il Signore dice però che se voi non ritornate come bambini non potete entrare nel regno di Dio. Quindi la parola di Dio arriva a noi e ha tutte già le garanzie per essere creduta, quindi dà a noi già il dono della fede. Però bisogna che noi siamo bambini verso questa parola, verso questa, capisce? Verso questo messaggio del Signore. Che lo accogliamo quindi con la semplicità del come accoglie, come il bambino accoglie ciò che gli si dice. Se invece noi abbiamo tanto un bagaglio con noi, capisce, di tanti ma, di tanti se, di tanti, ecco, allora questo complica la cosa, perché allora andiamo alla ricerca di tanti che ci confermino e tanto perdiamo tempo. La parola ti era giunta, aveva con sé la garanzia della verità, perché non hai camminato? Ecco, hai sprecato tanto della tua vita continuamente da darti informare se la strada è veramente quella. Cammina e poi vedrai se la strada è quella, perché l'unico che può testimoniare se la strada è veramente quella è soltanto colui che cammina, perché camminando si accorge a un certo momento dove conduce quella strada. Se quella strada lì ti conduce, ah, ma il cieco, no? Che riceve la luce. Io sono una cosa sola, che prima era cieco, adesso ci vedo. Ecco la garanzia della strada. Se quella strada lì, se quella parola lì, ma approfondita, meditata, mi apre i pari della luce, dica, io non ho bisogno di altre storie, di altre che mi dicono quello è vero, quello non è vero. In me stesso porto la conferma che quella è strada buona, perché seguendo quella parola, approfondendo quella parola, quella mi ha illuminato, mi ha fatto capire. Ora ci vedo. Io sto soltanto questo, perché prima non ci vedevo, adesso ci vedo, la strada è buona. Quindi la garanzia ce l'abbiamo in noi stessi, scritta, ma nella misura in cui seguiamo. Se invece noi non seguiamo, restiamo sempre nel dubbio, sarà buona, e già perché non l'hai provato. Non hai provato a camminare su quella, in quella parola. Capite? Ecco. Quindi, fin tanto che noi non camminiamo quella parola lì, allora, ma il dubbio però a un certo momento diventa colpevole. Perché non hai ubbidito, non hai ricevuto la parola che Dio ti ha mandato. E allora restiamo...
Parliamo tanto, diciamo tante parole. Se queste parole qui non hanno un'anima, quindi non ci convogliono verso una presenza, diventano solo rumore, sono parole senza anima. Allora diventano rumore. E noi ci stanchiamo di chiacchiere allora. Invece la parola è veramente parola, cioè ha un'anima, in quanto ci conduce o perlomeno ci fa desiderare, ci parla di un essere presente. Allora questa parola qui ha un'anima, ci mette in movimento verso, ci fa desiderare, ci fa sospirare, direi ci fa desiderare, appena abbiamo un pochino di silenzio, di raccoglierci. Ecco, se la parola ci conduce a questo desiderio di silenzio, un silenzio personale, per entrare in questo segreto della presenza di Dio in noi, allora la parola è buona. Caso diverso c'è soltanto il nostro io che ama riempirsi di vento, riempirsi di parole. Capite?
Allora ci pensa poi Dio a far subentrare la
sì,
crisi.
Sì, allora parla di crisi, quando, perché lui cerca sempre, no?
Per rompere le nostre soddisfazioni.
Sì, per rompere la nostra stasi. Guai a voi che avete trovato la vostra soddisfazione. Che vi siete pascolati, vi siete pasciuti, diciamo così, di vento, ecco, anziché nutrirvi, capisce? E allora ecco, il Signore opera per cercare di sbloccare questa situazione di stasi in cui noi cadiamo, per metterci in movimento, in cammino verso. E arriviamo fino alla morte, e la morte è l'ultima crisi, verso la quale Dio cerca di operare questo richiamo, questo movimento, metterci in movimento. Noi teniamo sempre a sostare. Noi ci riempiamo di denaro per potersi sedere in poltrona.
Vogliamo vivere di rendita.
Sicuri, vogliamo vivere di rendita.
Specialmente non si può vivere
questo,
di rendita.
Ecco, e allora è questo rimprovero qui di Gesù. Voi cercate sempre destra, ecco, miracoli, prodigi, per credere.
Per non affaticarsi.
Cioè, ecco, per non affaticarsi. Per non camminare. Per sedervi in poltrona. E vi riempite di rumore. Cioè non vi riempite di verità. Perché la verità è profondità e richiede questo camminare, questo pregare.
Ma io dico che stasera è stato un forte invito restare, per scoprire, per poter camminare, non aver più bisogno di altre cose che di bene vero sta lì, in questa vicino alla sorgente della verità, che però richiede questo lavoro personale, sì, per trovare il pane.
Sì.
Ecco.
Altrimenti il Signore ci rimprovera attraverso la crisi, attraverso molti modi, ma ci rimprovera in quel modo, no? Voi andate sempre a cercare destra e sinistra, mentre la strada è lì davanti a voi. Io sono la strada, vero? Quando uno mi dice io sono la tua strada, cosa mi dice? Cammina? Comunque se teniamo presente quello, perché noi possiamo fare correre il rischio di andare a sinistra, ma di quell'anno mi ha detto che lui è la strada, ma se è vero, cosa dici tu, cosa dici tu, cosa dici, cosa dici tu, noi possiamo passare tutta la vita soltanto a chiedere informazioni, capisci? Per trovarsi poi l'ultimo, tutto quanto le creature, tutto quanto l'universo, mi dice sì, lui ti aveva detto la verità, però tu non hai camminato.
Anche se queste sono conferme.
Sì, certo.
Sì.
Però, come dico, l'importante è camminare.
Non è sentir conferme o miracoli.
Ecco.
Ricevere.
Non è, ecco, andare alla ricerca per credere, capisci? Perché qua sotto sotto ti dice, voi andate a cercare delle scuse per non credere, cioè per non camminare.
O quasi si cerca una cosa magica, no? Chissà che magari, che si
sì,
scopra qualcosa che ci fa camminare.
Comunque.
Di per sé.
Bisogna, no. No, no, non si cammina perché non sono gli altri che possono camminare per noi.
Sì, ma inconsciamente perché si muove forse quella.
Bisogna superare il nostro io. Bisogna superare il nostro io. Ecco. E quindi l'importante è camminare. Camminare, come si dice, sì, perché tutte le parole ci, ho detto, ci aiutano a camminare, le parole del Signore. Se le approfondiamo però. Ecco, no, se adesso sentiamo una cosa, poi dopo ne sentiamo un'altra, poi dopo ne sentiamo un'altra, capisci? No, e sento io questa, mantienila. Devo sentire quell'altra, ecco, cerca di unire quell'altra con questa, con non fare dei compartimenti stagni, capisci? Ecco, la conoscenza di Dio non è una biblioteca, capisci, di tante cassette, ecco, o di tanti argomenti diversi, tutti affiancati, ecco, no, cerca, capisci, perché tutto si fonde in un'unità, si fonde in un'unità. Tutto è bene, e non bisogna disprezzare niente, no, perché anche il disprezzo è cattivo. Tu non devi spezzare niente, perché tutto è fra di Dio, tutto è bene. Però, ecco, custodisci, raccogli, unifica. Ma che cos'è che ci dà la possibilità di unificare? L'unificare è l'interesse per conoscere la persona. Se noi non abbiamo interesse per conoscere la persona, non siamo capaci, non possiamo unificare. Ci conteniamo da noi stessi. Perché manca a noi, capisci, quell'incentivo che ci dà la possibilità di unificare. Allora diventiamo una biblioteca. Diventiamo un'enciclopedia. Tante nozioni. Ma come mai? Come mai io sono diventato un'enciclopedia? È perché ti è mancato il desiderio, l'amore per quella persona. Perché se tu veramente hai il desiderio di conoscere quella persona, tu raccogli, stai attento a tutto quello che viene a quella persona per conoscere quella persona. Non per fare la raccolta dei doni di quella persona, capisci? Ma per conoscere quella persona. Una cosa molto diversa. Che noi possiamo metterci lì a raccogliere tutti i doni, capisci, la persona, ecco, allora facciamo una raccolta. Ma non ci interessa la persona, ci interessano i doni. E allora c'è qualcosa di sbagliato. Se invece a noi interessa la persona, noi, tutt'altro che disprezzare i doni, perché tutti i doni sono di quella persona. Però, ovvero, noi, custodendo, meditando, cerchiamo di capire, ecco, che cosa quella persona ci fa conoscere di sé attraverso questi doni. Perché quello che ci sta a cuore, guarda, prendi pure tutti i doni, l'importante è che io, ecco, che io abbia te, che conosca te. Tutto il resto è, soltanto un mezzo che lui manda a noi per darci la possibilità di conoscere lui, non per avere, capisci, ecco, tutti i suoi doni. E allora arriva un certo momento che lui ci porta via tutti i doni, perché non era quello lo scopo. Lo scopo non era quello di riempirci, capisci, la casa, di tanti oggetti, eccetera. Lo scopo era, lui ci dava tutti questi doni perché noi potessimo alzare gli occhi e guardare lui e conoscere lui. Che cosa vale allora possedere, arrivare anche a possedere tutto il mondo se tu perdi l'anima? E l'anima è questo desiderio di lui, quello veramente deve interessarti questo. Allora tutte le cose che lui ci fa aggiungere sono
delle rivelazioni sul suo volto, se noi abbiamo dei termini. Per questo ricordi attraverso tutte le cose, tutte le parole, noi dobbiamo sempre cercare quello che è di eterno, queste cose qui ci dicono, non fare la raccolta delle cose che passano, ma cercare quello che c'è di eterno in quello.
Cioè di lui.
Di lui.
Ciò che c'è di lui.
Di lui, di lui. Ciò che c'è di Dio in quello. E in questa frase qui invece appunto direi, ecco, ci segnala l'errore in cui noi possiamo passare tutta la vita. L'errore, cioè quello di cercare sempre delle giustificazioni, dei miracoli, dei segni per credere, e non crediamo mai, perché non c'è bisogno tanto, come dico, perché gli argomenti per credere Dio ce li ha già dati.
E perché fai miracoli?
Dio fa i miracoli per segnalare se stesso, ma non dobbiamo pretendere i miracoli per credere. I miracoli sono segni suoi, per farci credere.
Ma non ci danno la fede i miracoli.
Tutto ci dà la fede, tutto, perché tutte le opere di Dio sono per darci la fede. Il miracolo, il sole che sorge, ha detto un miracolo. Però un bambino che nasce è un miracolo. Incontrare una persona per la strada è un miracolo. Sono tutti miracoli, e tutto è segno, perché sono tutte opere di Dio. Non sappiamo come facciamo ad incontrare una persona, due occhi che ti guardano, come facciamo a vedere? È un miracolo di Dio. E allora questo miracolo perché Dio te lo fa? Dio lo fa perché tu abbia alzato gli occhi a Lui, abbia crede, cioè a camminare verso di Lui. Quindi non accontentarti, perché se sei contento vuol dire che tu non preferisci te stesso. Ecco, non c'è chi, vero, colui che opera, non ti interessa colui che opera, ti interessa l'esaltazione di te, la caramella che ti è arrivata, ecco, non è quello.
E come il prodigio, che è un fatto straordinario, ecco perché Dio lo compie.
Ma tutto è prodigio, l'avete detto.
Ah. Perché noi di solito distinguiamo, infatti tutto è miracolo, va bene, però fra questi miracoli ci sono di quelli strepitosi.
Miracoli di fuori sedi?
No, quelli per esempio una guarigione istantanea.
Vabbè, ma tutto opera di Dio. Non c'è differenza. Tra un filo d'erba che nasce, capisce, è vero, e un morto che risuscita, non c'è nessuna differenza. Non vedo quello. È opera di Dio. Per noi è la nostra superficialità. Dice, oh, ma io ho sempre visto erba che nasce, e quindi per me è una cosa comune, perché sei superficiale. Approfondisci la cosa e troverai il miracolo. È la nostra superficialità, capite? È che si accontenta. Capite? Per cui, lo conosci quell'albero, l'altro che lo vedo sempre. Già, lo vedi sempre. L'io. Ecco, perché quella cosa lì l'ho già incontrata mille volte, io la conosco. E un bel giorno capisco che non l'ho mai conosciuta. Perché tutto è un miracolo, tutto è una meraviglia. E la meraviglia è come il primo giorno. Appena abbiamo aperto gli occhi alla luce, era un miracolo la luce, il sole, la luna, cioè, tutto un miracolo. E poi dove vai a diventare più miracolo? Guarda che non c'è nessuna differenza tra il primo giorno e l'ultimo della tua vita. Nessuna differenza. Miracolo prima, miracolo dopo. E come mai? E già perché si ripeteva tutti i giorni. Ma che il fatto che si ripeta tutti i giorni è un miracolo anche quello. E tu invece lo dici, e lo vedo tutti i giorni, quindi per me, ecco, capito? Ecco, non mi interessa più. E no, invece ti deve interessare molto. Comunque, tutti sono segni di Dio, in modo o in altro. Che l'avvenimento venga una volta sulla nostra vita, o che si ripeta, vero, tutti i giorni, è sempre un segno di Dio. È un segno di Dio quello che avviene una volta sola, ed è un segno di Dio quello che si ripete tutti i giorni. Anche ripetersi è un miracolo. Ed è segno di Dio, e in quanto è segno di Dio è per farci credere. Credere vuol dire camminare verso la sua presenza, e per farci camminare verso la scoperta della sua presenza. Se noi non camminiamo, capisci, verso di Lui, vuol dire che in noi c'è qualcosa di sbagliato. Non siamo più semplici, non siamo più bambini. Allora andiamo alla ricerca di segni, di miracoli per credere. Sotto sotto, capisci? È come quello che dice, ma io non ho tempo per partire, io il lavoro, io i buoi, io la moglie, la casa, non posso andare. Sostanzialmente andiamo alla ricerca di giustificazioni per scusare la nostra assenza, il nostro rifiuto di credere. Ecco, tanto ricerca, sì, miracoli segni per credere. Chiudiamo.
Grazie.
Bene.
Dipende
da noi, dobbiamo sempre accettare.
Tu hai registrato.
così, e fare semplificare proprio tutto. Sì, questo camminare, approfondire ogni giorno, perché altrimenti perché ci sarebbero quattro Vangeli, noi dobbiamo approfondire tutti e quattro, ma certe volte mi basta un'invocazione veramente sentita e mi sposta, non come fisicamente, ma sì, spiritualmente, no? Perché altrimenti sono già, come dice, non registrare questa, sono già comunque.
Ecco, allora chiedo io, in questo caso, quando è il limite fisico, no? Quando il limite fisico è quello che è, e uno vorrebbe approfondire e non può, allora l'approfondimento consiste in questo sguardo semplice a lui, nell'accettare il proprio limite?
Il Signore ci fa toccare con mano la nostra povertà, sono i limiti, no?
Sì.
Perché abbiamo bisogno di passare attraverso la nostra povertà, per imparare a far conto su Dio, perché anche l'approfondimento ci viene da Dio, e grazie a Dio.
Invece a volte noi ci stanchiamo perché vogliamo
perché non
fare
crediamo di essere tutto noi, di essere noi. E allora dobbiamo capire che anche l'approfondimento è grazie di Dio, è dono di Dio. Cioè, abbiamo detto che a Dio si arriva per mezzo di Dio, non si arriva per mezzo nostro, si arriva, anzi per superare sé. Allora, fin tanto che noi facciamo tanto conto su noi, sulla nostra intelligenza, sulle nostre facoltà, capisci, sul nostro impegno, altro, Dio ci fa passare attraverso la povertà, cioè ci mette di fronte ai nostri limiti, ai muri, capisci, per cui non possiamo andare avanti, ci paralizza, cioè perché dobbiamo imparare prima di tutto a far conto su di Lui, la luce viene da Lui. Allora, noi abbiamo diverse tappe con Dio, noi possiamo non avere ancora capito la lezione della vita, possiamo cioè essere fermi, no? Divertirci. Allora Dio opera per farci capire a che cosa serve la vita, perché lui c'è la vita. Quando noi abbiamo capito cosa è la vita, noi possiamo aver capito cosa è la vita, ma credere di dover essere noi a camminare, far conto sui nostri mezzi per avanzare. Allora Dio opera per farci capire che non è con i nostri mezzi che noi possiamo avanzare, sto facendo conto sui lui. Sono tante tappe successive, capisci? Fino ad arrivare a quel silenzio di tutte le cose, perché soltanto in quel silenzio di tutto finalmente si scopre il nostro tutto. Ora, quindi a seconda, direi, della tappa in cui noi ci troviamo, Dio opera in modo...
Nel silenzio di tutto si scopre?
Il tutto di Dio.
Ah, il tutto.
Ora, a seconda della tappa in cui noi ci troviamo, Dio opera in modo particolare, per questo dico opera personalmente. Allora, a seconda della situazione in cui noi ci troviamo. Per cui, magari, noi abbiamo ancora bisogno di capire che Lui esiste, allora magari Lui ci inonda di beni per farci capire che Lui esiste, che Lui magari è amore, che Lui ci perdona. Poi dopo, quando abbiamo capito questo, magari lui comincia magari capisce, però, a riprovarci per farci correre, perché magari noi... Insomma, sono tappe, tutte tappe diverse a seconda della nostra situazione, per cui lui opera personalmente con ognuno di noi per donarci quelle grazie di cui veramente abbiamo bisogno. Ora, tutto è grazia da parte di Dio. Quindi anche il limite, anche la paralisi, anche il muro che ci impedisce di avanzare è grazia, e dobbiamo prenderlo come grazia di Dio. Però in questa grazia dobbiamo capire il significato, l'anima della parola di Dio. Ecco, capisci? Perché tutto, certamente Dio ce lo opera per farci fare un passo avanti. Un passo magari di maggiore dedizione verso di Lui, di maggior far conto su di Lui, che non su altro. Ecco.
Il camminare è stare sulla parola di Dio.
Sì.
Quando la persona, l'anima è condotta da Dio a vedere la presenza di Dio, dovrà, oppure lo farà spontaneamente, senza più come una necessità, questo ricorrere alla parola di Dio?
Non ricorre mica più, perché è Dio che parla. Quando uno parla, quando Dio parla, non si ricorre mica più. Non so più io che vivo, e Cristo che vive in me. I figli di Dio si lasciano guidare in tutto dallo Spirito di Dio, è lo Spirito di Dio che parla.
Cioè le parole del Vangelo cantano dentro.
Cantano solo dentro, ecco. Sì. Non sono più fuori, però... non sono più da di fuori. La fatica è fomentando che vengono da di fuori. Non sono più fuori, sono dentro.
Viviamo?
Sì,
viviamo.
Sono loro che fanno vivere. Sono loro che fanno, che muovono, che fanno parlare, che fanno vivere, fanno pensare, fanno vivere. Sono loro.
Sì, però penso che finché sia su questa terra sarà sempre necessario per me tenerle presenti. Vabbè che...
Non so, quella è l'opera di Dio, quindi noi non possiamo mica dire sarà o non sarà. No, per Dio non c'è differenza tra terra e cielo, la terra appartiene al cielo. Non è che noi dobbiamo fare, capire, di qui fino là e di là non più. No, questa è una storia. La terra è il cielo. Siamo già nella vita eterna. Dobbiamo imparare. E gli altri hanno già imparato, noi siamo ancora lì, all'abecedario, così, Pinocchio. Dobbiamo ancora imparare, dobbiamo andare a scuola. Allora,
Tiriamo, possiamo? C'è qualcosa, Gina? No? Lei c'è qualcosa? Chiudo. Non vedete miracoli, prodigi, non credete. Ecco, andate sempre a ricercare, vuol dire che subordinate la vostra fede e vale se qualcosa di sbagliato. Se qualcosa di sbagliato. Perché se c'è la fede non ha bisogno di molto, eh? La fede ha bisogno soltanto di una segnalazione e poi cammina. Cammina come può, come va, però va. Ecco, c'è che magari è senza scarpe, cammina nudo, senza scarpe, si sanguina tutto quanto, fatica, però va. Ma se invece noi andiamo a capire, allora non c'è la fede, c'è altro, ecco, c'è altro. Cioè noi praticamente andiamo a cercare dei motivi, delle giustificazioni per non camminare, per non impegnarci, per non faticare.
Ecco. In sostanza ci rimprovera la mancanza di fede.
Sì, sempre. Il Pio Potere cosa dice? Una cattiva lavandera non trova mai una piuma fera. Cosa dice quello? No? Ecco, noi facciamo quello. Una cattiva lavandera. Nessuno delle cattive lavandere.
Non
sapevo. Sì. Sai cosa vuol dire però, no? Perché una volta sì. Si lavava sulla pietra, sì, no? Sì. Però la cattiva lavandera è quello che aveva nella vena. Sì. Ma una pera, l'altra, sai che si lavava il fossato, no? Era una pera, amava nemmeno, guarda, e tanto partiva sulla lavandera,
si lavava. Ma sempre tutto. Sopra un'altra.
Passava della pera un'altra.
Le frasi sagge dei
E non vi sembra che questa frase qui di Gesù coincida con quel proverbio lì? No? E quando lei sente Gesù che dice, no? Voi se non vedete i miracoli, i prodigi, non credete, e sente, tanto è lui che parla in tutto, una cattiva lavandera trova mai una buona pera, è sempre la stessa cosa.
E la segnalazione è questa, io sono presente.
Sì. Io sono quello che parlo con te.
Parti. Cioè, la stessa cosa ci dice, dicendoci io sono presente, dovete già partire.
L'annuncio, sì. Ogni parola di Dio fa desiderare a noi di vedere ciò
colui che parla.
Che gli parla, ciò che gli dice. Noi siamo fatti, ho detto molte volte, di orecchio e di occhi. Tutto ciò che noi udiamo con l'orecchio, in fondo in noi il desiderio di vedere con gli occhi. Anche spiritualmente, la parola arriva a noi, capisci? Però siccome arriva il nostro io, ci annuncia una cosa che noi non vediamo perché nel pensiero nostro io non possiamo vedere, però ci sollecita a partire. Partire vuol dire superare noi stessi, vuol dire, e qui la fatica, no? Vuol dire dedicarci a e non stancarci fin tanto che non arriviamo a vedere, si vede in Dio e con Dio, perché soltanto nella luce si vede la luce. Allora bisogna partire dal nostro io in cui Dio si annuncia. La sua parola giunge anche nelle tombe, nei sepolcri. Bisogna uscire dietro questa parola, camminare fin tanto che non si arrivi a vedere colui che parla con noi. Allora lì è la nostra pace.
Poi non si cammina più?
Poi non si cammina più, poi si vive. Si vive la presenza, no? Si vive nella carità, si vive nella conoscenza, si vive con lui. Si vive in lui. Però si arriva a vedere il suo volto soltanto per mezzo di lui, con lui, capisci? E in lui. Non si vede fin tanto che noi siamo nel pensiero dell'io. Ecco, allora la parola di Dio arriva al pensiero dell'io. Allora si fa sentire ma non si fa vedere. Per vederla richiede che il pensiero del nostro io si superi, vada dietro, e con lui e in lui arriverà a vedere. Allora ecco, vedrai colui che parlava con te. Io ho sempre parlato con te, però non mi vedevi. Là tu vedrai colui che parlava con te. E tutta la nostra vita è avvicinarsi a colui che parla con noi in tutto, colui che parla in tutto. Che uno solo adopera tutti, vero? Tutte le cose, buone e cattive, soprattutto per far giungere a noi la sua voce. Quindi per sollecitarci ad entrare nella preghiera, a camminare.
Il pensiero di Dio si identifica col pensiero stesso di Dio, con l'essere di Dio. Chi pensa a Dio forma una sola cosa con Dio.
Forma una sola cosa?
Con Dio.
Con Dio.
Chi pensa a Dio? La frase di San Paolo. Chi pensa a Dio fa una cosa sola. Perché pensate che noi pensiamo ad altro, siamo divisi da Dio.
Per cui non dovremmo cessare nemmeno un istante di pensare a Dio. Questa è vita eterna. Per questo nella vita eterna tutto ciò che chiederete lo otterrete. E nella vita eterna si è in uno stato di preghiera, perché la vita eterna è un continuo scambio reciproco di doni, per cui si mantiene salda l'unione. Invece nella terra abbiamo nella prima fase egoistica corriamo il rischio di fermarci, di appropriarci i doni anziché ritornarli a Dio, cioè di non fare la giustizia. Quindi avviene la rottura. Già nel paradiso terrestre Adamo alla sera conversava con Dio, riportando a lui tutto ciò che aveva visto nella giornata. Quando però giunse alla coscienza di esistere, avvenne la frattura. Doveva riportare il suo io a Dio e non lo fece. Ci vuole sempre l'attenzione di colui che parla, cioè la sua presenza, se no sono distratto. Se sono distratto da lui, la distrazione è dell'io e colgo solo i rumori, ma non intendo il significato di ciò che lui mi dice. E noi a volte ci accontentiamo dei rumori e non ci preoccupiamo di intendere il significato. Siamo soddisfatti dei rumori. Per questo Gesù ci dice: guai a voi che siete soddisfatti. Dio opera per rompere queste soddisfazioni, perché se no noi ci sediamo. E le rompe attraverso la crisi, perché la crisi ci introduce nell'attenzione a Dio. Le crisi avvengono nel mondo materiale perché noi siamo schiavi del materiale. Ma una volta capita la lezione che dobbiamo stare in piedi, non dobbiamo aspettarci sempre la crisi per pregare, ma dovremo pregare prima che arrivi la crisi. Sono pensieri un po' slegati, non sono riuscita a venire.
Posso dire una cosa se non faccio perdere tempo? Quando hai detto coscienza di esistere, è come se non capisco. Quando noi prendiamo coscienza che esistiamo, ci rivolgiamo a Dio, non lo seguiamo più.
Sì. Quando Adamo ha preso coscienza di esserci.
Ecco, perché vuol dire che quando noi siamo adulti prendiamo coscienza, siamo già cresciuti, questa nostra autonomia, vuol dire
l'autonomia. Perché prende coscienza del nostro io di esistere, no? Mm. E cominciamo a diventare autonomi. Il bambino che a un certo momento dice: non ho più bisogno di papà e di mamma. Capisci? Invece noi ci crediamo adulti, invece siamo tutt'altro che adulti. Ecco, vede? Invece appunto, anche quando scopriamo e prendiamo coscienza di esistere, anche questo è una creazione di Dio che va riportata a Dio, che va riferita a Dio. Oh, Dio mi ha dato, ecco, e ringraziare Dio, capisci? Di questa esistenza che ci dà, di questa coscienza che ci dà, perché è un colloquiale sempre più intimo, vede, perché noi passiamo, man mano che maturiamo nella coscienza, non sto io, perché soltanto, abbiamo detto molte volte, soltanto l'essere cosciente può conoscere Dio, l'essere incosciente non può conoscerlo. Ecco, l'animale, il vegetale non può conoscere Dio, capisce? Ecco, e quindi la sua vita è soltanto vita di impressioni, ma non è di consapevolezza, di coscienza. E l'essere cosciente invece può conoscere Dio. Però l'essere cosciente deve riferire se stesso a Dio, cioè deve entrare in colloquio con Dio, si passa verso un tu sempre più vicino. Ecco, l'animale, direi, vegetale non può arrivare al tu, l'essere cosciente arriva al tu. L'animale, il vegetale, dice, ha tutti i rapporti non con la persona, ha rapporti con cose, perché reagisce tanto ad impressioni. Quindi abbiamo però la cosa anziché il chi. Invece l'essere cosciente ha rapporti con il chi, cioè entra un tu. A un certo momento l'essere consapevole, crescendo in questa consapevolezza, arriva a desiderare di ridurre tutto ad un tu. Lo abbiamo nel processo dell'amore. Quando si ama una persona, a un certo momento si desidera, però come voglia, ridurre tutto soltanto al rapporto con quella persona. Non si vuole più sentire parlare d'altro, solo più con quella persona. Il famoso, non so, per un cuore, una capanna. Ecco, capisci? Ed esprime questo perché rivela che la creatura umana trova la sua felicità nella gioia in questa riduzione di tutto ad un rapporto personale tu-io. Dio ci ha creati per questo. Pensiamo molto che tra la nostra anima e Dio non c'è interposta nessuna creatura, è un rapporto diretto, Dio ci chiama questo rapporto diretto, ad un tu, ecco, potete capire? Però si arriva a questo tu, ecco, attraverso la conoscenza, più ne conosciamo, ecco, il desiderio di presenza, la capanna, ecco, il desiderio di isolarci con quella persona amata, con quell'essere amato. Sapendo che è lui che fa tutto, vede, allora c'è quell'inquietudine, perché sappiamo che lui parla in tutto, è uno solo che parla in tutto, però noi invece vediamo tanti, e allora ecco la sofferenza, perché amo una persona e devo sempre trattare come altri. Ecco, è come, non so, una madre che amasse molto, non so, i suoi figli e altra, e dovesse sempre trattare con tanti clienti, vero, in una banca, non so, e continuamente gente che va e che viene, eccetera, e il suo cuore invece è preso i figli, capisci? Allora sospira, ecco, e in noi c'è questo desiderio qui, capisci?
Poi, in che cosa consiste invocare Dio senza parlare? È l'attenzione che si concretizza nel pensiero di Dio. Ma se noi pensiamo a Dio, è Dio che dà a noi il suo pensiero, se no noi non lo potremo pensare. Se abbiamo la possibilità di pensare a Dio, vuol dire che Dio ha dato a noi il suo pensiero. Quindi la condizione essenziale perché ci sia la preghiera è il pensiero. Il pensiero di Dio, ma come pensiero principale, non come un'aggiunta, se no siamo come il fariseo al tempio. Il pensare a Dio, cioè il guardare a Dio, porta come conseguenza la necessità di sottomettere tutto a Lui, perché il nostro pensiero è unificante, vuole sottomettere tutto ciò che è presente, per cui se uno ha un pensiero, vuol vedere tutto secondo quel pensiero. Per questo Gesù ci dice, pensate Dio, cercate il regno di Dio prima di tutto, sottomettete tutto a Dio dentro di voi. Ma prima della preghiera Dio ci chiede un altro atto, la fede, il credere, e la premessa, perché è la fede che ci conduce a pregare. Tutto ci conduce a credere, perché essendo tutto opera di Dio, tutto ciò che avviene ci propone di credere. È Dio che parla e presenta se stesso. Se crediamo ci introduce alla preghiera, la fede ci introduce alla preghiera. La preghiera ci introduce all'invocare Dio che discende. Sì? Il collegamento di quest'ultimo pensiero con il pensiero iniziale.
Con questo?
È una conseguenza questa.
Ci sono tante lezioni. Io non so. Vediamoci.
Leggila di nuovo.
cerca di ricordarlo. Quale? Questo che è la condizione essenziale perché ci sia la preghiera in noi e il pensiero. Il pensiero di Dio come pensiero principale, non come un'aggiunta. E questo pensiero porta come conseguenza la necessità di sottomettere tutto a Lui, perché il nostro pensiero è unificante e vuole sottomettere tutto ciò che è presente. Questo. Poi che la preghiera presuppone la fede, perché è la fede che ci porta a pregare. Tutto ci conduce a credere e la fede ci introduce alla preghiera. E la preghiera ci porta a desiderare che Dio discenda. Questa è una conseguenza di quello che dice Gesù. È un camminare questo.
Pregare e camminare. Prima hai parlato di rumori, no? Se non allora ci riempiamo di rumori.
E allora, siamo soddisfatti di rumore.
E quello è fatto, noi ci soddisfiamo di rumore. Anziché camminare, anziché ubbidire a quello che ci è stato segnalato, noi saltiamo, andiamo a destra e a sinistra a cercare sempre conferme, ecco, rumori, perché se credo tutto diventa rumore
e non ci fermiamo,
perché se noi non viviamo tutto diventa rumore.
Vivere e pensare a Dio,
vivere vuol dire camminare verso la scoperta della presenza del volto di Dio, camminare verso Dio fino ad arrivare scoperto, sapendo che gli è presente,
quindi pensare a Dio,
pensare a Dio, certo.
È un pensiero che deve essere accompagnato dal desiderio di vedere.
Certo, che la meta è quella, eh? La promessa di Dio è stessa quella, conoscerete la verità. E si conosce la verità quando si vede la presenza di Dio. Noi però attualmente direi vediamo l'assenza di Dio. In questa assenza però Dio è annunciato. Ecco, allora noi abbiamo questa contraddizione. È annunciato uno che noi non vediamo. L'assenza. Ecco. Allora c'è il travaglio, la tristezza, la pena della vita. Qui il camminare. Noi però possiamo riempirci di rumore, cioè non desiderare di quello, ma ci riempiamo di altre presenze. Le altre presenze sono solo rumore, perché uno solo è presente. E allora tutto diventa rumore. E noi possiamo essere soddisfatti di questi rumori. Tutte le parole magari, quando parliamo tanto, diciamo tante parole. Se queste parole qui non hanno un'anima, quindi non...